Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 28ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi a Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi parleremo con un grande fotogiornalista, un protagonista della fotografia italiana che per primo ha avuto il coraggio di sfidare la guerra in Afghanistan, di entrare in Afghanistan, ovviamente clandestinamente, nel fine degli anni 70, nel 1979-1980, Francesco Cito. Lo facciamo perché il prossimo 21 maggio iniziano una serie di incontri organizzati da Radio Base in collaborazione con l'Altra Mantova dal titolo Il giornalismo che cambia, fare cultura con l'informazione. E proprio il 21 maggio sarà il primo di questi incontri nella sala polivalente di Palazzo Te. Ci sarà appunto il fotogiornalista Francesco Cito, che verrà intervistato dal giornalista del Corriere della Sera Luca Angelini. Il titolo dell'incontro è Guardare le notizie, il fotogiornalismo oggi tra documentazioni, simbolismo e dibattiti accesi sui social network. Ma non finisce qui, perché l'11 giugno all'Officina Creativa Sant'Agnese 10 in via Sant'Agnese la giornalista Monica Zornetta, autrice del libro Ludwig, le storie dei fuoco, sangue e follia, ripercorrerà la storia di Wolfgang Abel e Marco Furlan. Per chi non se lo ricordasse, sono i due giovani della Verona Bene che tra gli anni 70 e 80 hanno seminato il terrore in Italia e in Germania, massacrando e bruciando omosessuali, zingari, prostitute, preti senza fede, tossicodipendenti. Una lunga scia di sangue e fuoco che nell'ottica dei due serial killer rappresentava l'unico modo per ripulire il mondo da chi non rispettava i rigidi criteri morali dell'organizzazione neonazista Ludwig. E poi si conclude un altro incontro molto interessante, sempre alla sala polivalente di Palazzo Hotel. Il 18 giugno il giornalista Marco Filoni sarà protagonista con Alessandro Della Casa della segreteria organizzativa del Festival Letteratura di un evento studiato per Mantova. Dai luoghi della paura ai luoghi della cultura, ci dimostra che la città è il luogo in cui prendono forma tutte le ambivalenze e le contraddizioni, luogo di rappresentazione della paura dell'altro e di sé. Quindi spero vi siate segnati tutte queste iniziative, noi le pubblicheremo sicuramente sul nostro gruppo Facebook. Vi ricordo che tutte le puntate di Mantova Eyes possono essere riascoltate sul sito di Radio Base e sulla piattaforma Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/mantovaeyes. Noi facciamo una brevissima pausa e torniamo con il grande e Francesco Cito. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, come anticipato prima della pausa siamo in linea con Francesco Cito. Buonasera Francesco.
Buonasera.
Allora Francesco, io in questa intervista vorrei un po' ripercorrere quello che è il tuo avvicinamento al mondo della fotografia e fino ad arrivare poi ai grandi temi che ti hanno contraddistinto. Partiamo da una domanda di cui conosco già la risposta. Quanto è stato importante per te andare a scuola di fotografia?
Ma veramente a scuola di fotografia in effetti non ci sono mai stato.
Esatto, però mi raccontavi che la tua scuola, cioè, è stata un'altra.
La scuola per me è stata la redazione di un giornale.
Esatto, che tu sei partito dall'Italia e sei andato in Inghilterra con l'intento di iscriverti a scuola, ma poi hai visto che non si poteva fare, giusto?
Sì, questa era l'intenzione iniziale, però poi alla fine ho dovuto, diciamo, accantonare per tutta una serie di ragioni, perché la scuola che avrei voluto frequentare comportava una conoscenza della letteratura inglese prima di tutto, quindi avrei avuto bisogno di una laurea in letteratura inglese. Poi la scuola per se stessa durava altri 3 anni ed erano comunque corsi a livello universitario e anche abbastanza dispendiosi.
Certo, certo.
Quindi per indi poi alla fine ho fatto tutta altra cosa, ecco.
E mi raccontavi che è stata una serie di situazioni fortuite che ti hanno portato a lavorare per la prima volta poi per un giornale.
Sì, ma in effetti avevo iniziato a fotografare per conto mio da autodidatta, andavo in giro per Londra a fotografare più e meno, oggi potrebbe essere definito una street photography, allora non sapevo come definirla. E poi naturalmente lavoravo in un night club per potermi sostenere economicamente, quindi di giorno avevo il tempo di andare in giro, la sera lavoravo, e lì conobbi uno dei tanti avventori che di solito frequentava il locale. con il quale, parlando del più e del meno, venne fuori che avrei voluto fare il fotografo da grande, e gli disse: beh, fammi vedere le tue foto che mi potrebbero interessare. Che gli ho portato a vedere, mi tirò fuori il suo biglietto da visita e mi invitò ad andarla a trovare alla redazione, che era il direttore di un giornale di musica leggera.
Quanto è stato importante iniziare subito a lavorare, cioè senza riempirti con concetti teorici, ma affrontando subito i problemi pratici?
Beh, no, in effetti un po' patito da questo punto di vista, nel senso, sì, è vero che sono entrato in una redazione, però inizialmente sì, giravo un po' a vuoto, non sapendo esattamente come definirmi, cosa fare e tutto quanto. Ma diciamo che in linea di massima la fortuna ha voluto questo incontro, e a seguito di questo incontro naturalmente io ho avuto la possibilità di capire esattamente ciò che significava lavorare proprio per un giornale, per una redazione, come impostare un lavoro, anche se naturalmente era una cosa piuttosto leggera, perché il mio incarico era quello di fotografare tutto ciò che comportava la musica leggera in quel periodo in Inghilterra, che poteva essere il rock, il soul, il pop, country, e tutti i personaggi che naturalmente transitavano soprattutto per Londra o per un concerto piuttosto per altri avvenimenti.
Stiamo parlando dei primi anni 70. Stiamo parlando dei primi anni 70, quindi una scena musicale molto,
diciamo, degli anni 70.
Insomma, quindi una scena musicale comunque culturale molto molto attiva. E al di là degli aspetti poi teorici, tecnici, che bene o male hai dovuto affrontare, qualche lezione tra virgolette di vita che ti ha insegnato lavorare per questo tipo di giornale, o comunque, cioè, lavorare, ecco, fare fotografo già come lavoro?
Beh, diciamo che inizialmente è stata piuttosto dura, nel senso che parte dal presupposto che allora non esistevano le macchine fotografiche con tutti gli automatismi che esistono oggi, quindi ci si doveva basare semplicemente su quello che era il concetto pellicola, tempo a disposizione e diaframma. Nei concerti naturalmente il discorso era piuttosto problematico, in quanto le luci continuavano a cambiare in continuazione, e quindi non avevi tempo materiale, se vogliamo, di poter analizzare il tipo di luce che in quel momento illuminava i soggetti, che immediatamente cambiava, quindi non avevi il tempo di impostare la macchina nel settaggio dovuto. Però poi, aguzzando un po' l'ingegno, alla fine mi sono dedicato a fare delle cose dove ci fossero delle luci che ormai avevo intuito quale potesse essere il loro valore di illuminazione, quindi lavoravo soltanto quando c'era la luce bianca piuttosto soltanto quando c'era la luce gialla.
Certo.
Oltre questo, naturalmente, poi in certe circostanze ho dovuto tirar fuori anche un po' lo spirito italico-partenopeo, se vogliamo, bleffando su certe cose che altrimenti non avrei realizzato.
Certo.
Spacciando per qualcuno o per qualcosa che non ero.
Beh, questo è una lezione, perché volere è potere anche in fotografia, diciamo.
Sì, diciamo che dire di massimo forse da allora mi è sempre servito, perché poi in effetti anche successivamente durante tutto il mio percorso professionale non sono mai tornato a casa senza aver realizzato un lavoro, anche se quel lavoro non esisteva. Ho sempre portato indietro qualcosa, che sono partito dal presupposto che, essendo un professionista e avendo un editore, un redattore, un caposervizio piuttosto che un direttore stesso investito su di me, io dovevo per forza di cose portare indietro qualcosa.
Certo, e uno dei lavori, forse il lavoro più importante che poi hai realizzato una volta abbandonato questo giornale, è stato poi, sempre lì a Londra, quello sulla generazione punk che stava nascendo in quel momento.
Sì.
E un lavoro che è stato tanto apprezzato all'estero quanto, almeno inizialmente, poco apprezzato in Italia.
Beh, in Italia in effetti con quel lavoro è stato forse il primo approccio che ho cercato di ottenere o di avere con un settimanale italiano, che nella fattispecie allora era Epoca, anche perché Epoca era stato il mio sogno da ragazzino. Io sono sempre partito con il presupposto che un giorno avrei dovuto pubblicare su quel settimanale, anche se poi arrivato in Inghilterra mi sono accorto che le cose erano un po' diverse, che esistevano altri giornali di gran lunga molto più avanti in tutto e per tutto, però restava sempre comunque che mi sentivo abbastanza italiano da dire, beh, tutto sommato io dovrò pubblicare su quei giornali. E quindi venni in Italia a proporre questo lavoro che avevo realizzato, ma non mi fu nemmeno guardato dall'allora caposervizio e ci rimasi abbastanza male. Poi per fortuna conoscevo un fotografo dell'europeo che era Stefano Archetti, il quale viveva a Londra, lo chiamai, dissi ma se io mi presentassi all'europeo e proponglielo, lui sapeva di questo lavoro che avevo realizzato, dico però col presupposto che ci sia almeno qualcuno,
certo,
che ti
accolga
e che me lo guardi.
Certo.
Grazie poi a Lanfranco Moroldo, che da allora era uno dei fotografi di punta dell'europeo, fui condotto dal direttore, mi videro il lavoro e pubblicarono 10 pagine più la copertina.
Ecco, questa è una storia molto interessante di come fossero le cose allora, ma forse, mi viene da dire, forse non sono tanto poi cambiate neanche oggi. Ma
no, assolutamente.
Esatto, ma magari questo discorso lo affrontiamo in chiusura. Intanto facciamo una brevissima pausa e ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Francesco Cito a Mantovice. A tra poco. Bentornati a Mantovice, siamo sempre in linea con Francesco Cito, stavamo parlando dei primi anni di Francesco Cito a Londra, e Francesco Cito che a un certo punto, correggimi se sbaglio, decide di fare qualche cosa di più importante e vai da un giornale, giusto Francesco, di tutto rispetto, che ti chiede una cosa un po' particolare, giusto, un lavoro un po' particolare proprio a Napoli.
Sì, poi a un certo punto rientrato, restando a Londra, alla fine anche lì ho cercato un po' di capire come poter avanzare nei miei progetti, nei miei sogni se vogliamo, e un giorno tiro su la cornetta del telefono, chiamo la redazione del Sunday Times, che allora era considerato tra i migliori settimanali come gli supplementi domenicali esistenti in Europa, e fissai un appuntamento con il photo editor, fui ricevuto e naturalmente mi lantai 350.000 collaborazioni con giornali italiani, cose che non avevo mai, erano mai avvenute, però buttai lì tanto, dico questi giornali italiani mica li guardo.
Certo.
E poi parlando del più e del meno venne fuori una storia, dice ma sai noi se ti dessimo un incarico saresti in grado di realizzarlo, dico ma sì probabilmente se non è, credo che se è confacente a quelle che siano le mie possibilità, perché no?
Certo.
E che venne fuori una storia che avevano letto sul contrabbando di sigarette a Napoli, in quanto i contrabbandieri erano in sciopero, loro si appassionarono un po' a questa vicenda e ebbi questo incarico di tornare a Napoli a fare questo lavoro che io credevo di realizzare in 448, partendo dal presupposto che sono napoletano, che parlavo la stessa lingua e tutto,
certo,
quanto. Invece è stato un lavoro piuttosto difficile perché inizialmente non ne volevano sapere e comunque diciamo che linea di massima è durata quasi 2 mesi per poterlo portare a termine,
ecco,
però alla fine riuscì.
È una cosa davvero davvero credo interessante, è proprio questo, cioè il fatto che tu sia riuscito ad entrare in contatto e a diventare insomma confidente, a un livello di confidenza tale con dei contrabbandieri di sigarette da addirittura fotografarli durante le loro attività, cosa che all'inizio sembrava impossibile, fare le foto solo di notte, no? Poi in realtà poi si instaurò un legame tale.
Sì, ma avevano questo tutti i paletti possibili e immaginabili che non potessi comunque realizzare, insomma, potevo lavorare di notte perché non potevo usare i flash, non potevo fotografare se non erano coperti, insomma tutta una serie di questi tipi di trappole che poi alla fine furono accantonate e avevo abbastanza mano libero di fare quello che volevo.
Ecco, una perseveranza e una costanza che ti sarà poi indispensabile quando inizierai ad affrontare uno dei grandi temi che ti ha contraddistinto proprio nella tua Napoli, la fotografia della lotta alla camorra.
Sì, però quello è arrivato molto tempo dopo.
Certo, certo.
Avevo fatto già altri percorsi, avevo avevo iniziato il mio rapporto con quello che erano i teatri di guerra e mi ero recato in Afghanistan clandestinamente con l'avvento dell'invasione sovietica, avevo iniziato a seguire tutti i fatti libanesi della guerra civile.
Certo.
E poi proprio al ritorno da uno di questi viaggi del Libano, leggendo le cronache dei giornali, che poi comunque leggevo anche i giornali italiani, ma accorgevo che a Napoli c'erano più morti ammazzati di quanto probabilmente non ce ne fossero a Beirut in una guerra dichiarata, ed era da poco scoppiata quella famosa guerra di Camorra che tanto ha devastato poi un tessuto sociale di quella città. E lì proposi di fare un lavoro su questo aspetto, che mi fu rifiutato, non mi diedero l'incarico, non ebbi l'assignment, in quanto io non ero in grado di poter raccontare al mio interlocutore, che era comunque allora il Sunday Times, come io sarei riuscito a realizzare un lavoro su quell'aspetto che naturalmente nessuno aveva mai fotografato.
Ecco, una cosa che mi ha molto interessato ascoltandoti era una frase che tu hai detto, facendo vedere una tua foto di una retata della polizia con tutte le persone con le mani alzate, tu mi hai detto: sì, la foto in sé è stata facile da fare, è tutto quello che ho fatto per arrivare a fare quella foto che è stato difficile. Quindi anche oggi un po' si tende un po' a limitarsi al valutare un po' la fotografia in sé per sé, senza considerare un po' il retaggio di quella fotografia e di chi l'ha scattata.
Sì, ma quello non è comunque soltanto un discorso inerente a quell'immagine lì, è sempre tutte le volte, cioè io sono sempre partito dal presupposto che l'immagine che si vede sul quotidiano, il settimanale o nel libro oppure appesa alla parete durante una mostra è la cosa più semplice da realizzare, quello che è difficile è quello che c'è dietro.
Certo. Ecco, l'hai citato pochi minuti fa, l'Afghanistan, un grande amore, e inizialmente mi raccontavi anche un grande rischio, quantomeno nei primi giorni in cui sei entrato, sempre, però in particolare.
Sono entrato clandestinamente, grande rischio, perché comunque era la prima volta che mi confrontavo con delle realtà che di certo non avevo mai affrontato prima.
Certo.
Quindi non sapevo se effettivamente fossi riuscito a realizzare qualcosa di questo tipo. Però con un po' di rischio, ma naturalmente il rischio va temperato in tutte le circostanze, no? Sempre devi rischiare un po' se vuoi raggiungere degli scopi. E alla fine mi sono ritrovato con un gruppo di guerriglieri a percorrere 1500 km a piedi attraverso l'Afghanistan in 3 mesi.
Una delle imprese che
resta un grandissimo bel ricordo di quel periodo, nonostante poi tutte le fatiche e le privazioni che ho dovuto affrontare.
Tra l'altro mi raccontavi che ti sei conquistato gli afghani perché hai dimostrato di saper sparare meglio di loro.
Sì, ma quello non era per una smangeria, era semplicemente perché avevo fatto pentatron,
esatto.
È una delle mie discipline di tiro con la carabina, quindi da un punto di vista ero un tiratore scelto, ma ero beccato, avevo vinto qualche medaglia in più giovane età, poi no, comunque è stato uno sport che erano più continuato, però so sparare abbastanza bene.
Ecco, apro una piccola parentesi, Francesco, sono passati più di 30 anni dalla guerra in Afghanistan, eppure siamo ancora in Afghanistan e si sta ancora combattendo, si sta ormai devastando una terra che era forse la culla della cultura e della civiltà medio orientale. Non abbiamo imparato niente?
No, assolutamente. Purtroppo gli interessi di pochi sono sempre quelli che privilegiano tutti quelli degli altri, e quindi alla fine, come l'Afghanistan, non c'è soltanto quello, ci sono ancora altri posti che più o meno subiscono o hanno subito le stesse travessie.
Ecco, un'ultima domanda prima di fare un'altra pausa. Proprio in Afghanistan ci raccontavi che ti è venuta in soccorso perché insomma durante una perquisizione nel tuo bagaglio questi afghani che pensavano tu fossi una spia russa in realtà trovano un fazzoletto azzurro che ti identificava nella loro ideale come un amico, perché come l'azzurro, la bandiera, no? E questo azzurro era la bandana della contrada del Nicchio. Al di là di questo episodio un po' che ti ha tra virgolette anche salvato la vita, com'è il tuo rapporto con Siena, con la contrada, cioè che cosa c'è dietro a questo rapporto che è quasi simbiotico tra voi?
Ma il rapporto con Siena è nato come tutti un po' le mie storie, nel senso che ero andato a Siena per realizzare un lavoro sul Palio, anche se non ne conoscevo esattamente come il funzionamento, la storia, come avevo letto su dei manuale di antropologia, se vogliamo, quello che significava il Palio di Siena, ma non l'avevo mai vissuto, quindi ero andato a Siena per cercare di realizzare un lavoro e lì poi per tutta una serie di conseguenze, di cose che sono accadute, sono diventato amico loro, amico di questa contrada a cui mi ero rapportato, per una pura casualità, poi tra parentesi, non era stata nemmeno una mia scelta. E loro prima di partire mi regalarono il fazzoletto di contrada, il quale avevo sopportato, ma non volutamente, diciamo che l'avevo
quasi dimenticato,
nella borsa di macchine fotografiche fino in Afghanistan. E quando in Afghanistan c'è stato a un certo punto forse è stato il giorno peggiore di quello che è stato il mio attraversamento di quel paese, quando vengo scambiato per una spia sovietica, e soltanto dopo ore sono riuscito finalmente a far capire che non lo ero, e viene fuori questo fazzoletto e a un certo punto mi chiedono, meglio cercano di capire cosa fosse, e dico, già è stato difficile spiegarmi dove sta l'Italia. Adesso devo spiegarti anche il Palio di Siena, qui facciamo i calende greche, no? E anche invece capire che era il fazzoletto, cioè era la bandiera del mio paese.
Ho capito.
Poi quel fazzoletto alla fine mi è rimasto al collo per tutto
il viaggio,
per tutti i miei viaggi fino al 1993.
Allora noi facciamo ancora una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo sempre qui a Mantova Eyes con Francesco Cito. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo sempre in linea con Francesco Cito, stavamo parlando del Palio di Siena e del tuo rapporto con la contrada del Nicchio. Mi raccontavi non l'ultimo weekend che ci siamo visti, ma mi ricordo qualche anno fa in una conferenza che facesti vicino a Brescia, dicevi che tu eri riuscito ad entrare in quello che era praticamente un santuario del Palio, cioè il veterinario che massaggiava il cavallo prima della gara, no? Quindi un altro esempio di come l'empatia che tu avevi con queste persone ti portasse ovunque. E un'altra cosa che tu dicevi era: io mi sono conquistato la loro fiducia perché una volta finito il Palio loro avevano perso e io sono rimasto con loro, non sono andato a fotografare la contrada che aveva vinto. Sono queste, cioè molto spesso, no, si tende ad avere fretta di concludere un lavoro e invece la tua fortuna è stata quella di non averne, giusto? La tua fortuna, il tuo...
Allora avevo fatto un discorso molto, cioè, diciamo, abbastanza profondo, profondo relativamente, poi in effetti mi era stato raccontato un po' come funzionava il Palio e poi alla fine mi accorgo che nulla di quello che mi era stato raccontato si poteva avverare, perché... E allora loro mi chiesero di cambiare contrada perché loro non avrebbero vinto. E dissi, beh, visto e considerate che avete dato fiducia a me, io do fiducia a voi. Se si vince insieme, se non si vince vorrà dire che ci si rifà un altro giro. E così è stato, nel senso ho rispettato un loro modo di essere, probabilmente, che ha fatto sì che venisse accettato senza altre condizioni, nel senso che hanno capito che alla fine forse ero diventato uno di loro.
Certo, e nel 1996 questa tua, tra virgolette, pazienza è stata premiata perché il lavoro sul Palio di Siena vince l'Orto
Asfalto. No, stato, diciamo che il premio è avvenuto esattamente l'anno dopo,
pensa.
Perché nell'81, a distanza di 11 anni, loro non vincevano da 11 anni, nell'81 io ero andato nell'80, il Palio successivo lo vinsero, poi l'hanno rivinto nel 84, poi l'hanno rivinto nell'88,
certo, sì.
E poi io nel 1996 vinco il WordPress, ma con un lavoro che comunque era un po' cambiato da rispetto a quello iniziale. Tutto il mio palio iniziale era tutta una storia a colori.
Ah.
Poi alla fine ho sovvertito tutto quanto, ho ricominciato a rifotografare tutto da capo, ma in bianco e nero.
Quanto è importante riguardare le proprie foto o ai propri progetti con un occhio nuovo?
Ma io credo che sia importante nella misura in cui spesso succede, questo naturalmente può avvenire semplicemente per il semplice motivo che io, diciamo che viene rimasta perché si lavora in pellicola. Quindi la pellicola è una cosa che resta, restano gli sbagli, restano le cose buone, hai tempo di analizzarla a distanza di tempo e succede spesso che a distanza di tempo ti accorgi che ci sono delle immagini che probabilmente 20 anni prima non avevi guardato oppure non ti eri accorto che potessero essere significative per altri discorsi che potrebbero essere più attuali a distanza di tempo.
Ecco, tu sarai ospite a Mantova sabato 21 maggio in un incontro, l'abbiamo detto inizialmente, guardare le notizie, il fotogiornalismo oggi tra documentazioni, simbolismo e dibattiti accesi sui social network. Allora ti faccio proprio un paio di domande su questo. Chiedo a te quello che ho chiesto a tanti fotogiornalisti che abbiamo intervistato. Se un ragazzo oggi viene da te e dice voglio fare il fotogiornalista, che cosa gli dici?
Cambia mestiere.
Abbiamo un po' avuto la stessa risposta da tutti. Alcuni hanno detto fammi vedere il 730 di tuo padre, diciamo.
Io invece consiglio subito andare a fare l'idraulico.
Non ci sono più
responsabilità, grandi guadagni.
Ecco, questo a parte gli scherzi, allora facciamo un'altra cosa. Che cosa consiglieresti a qualche ragazzo che volesse quantomeno intraprendere un lavoro fotografico fatto con, adesso magari non da professionista, ma comunque un lavoro fotografico fatto con intensità, con passione, con accuratezza?
Beh, prima di tutto che ci sia una passione dietro, che altrimenti senza quello difficilmente va da qualche parte. Poi avere la costanza di attendere, di sapere attendere e naturalmente costruire le cose con la testa e non con la macchina fotografica.
Qual è la qualità che deve avere un fotogiornalista oggi?
La curiosità.
Questo è molto importante, essere sempre curiosi e farsi sempre delle domande, giusto?
Beh sì, certo, comunque farsi delle domande ma contemporaneamente verificare quelle domande che ti sono state poste oppure che ti sei posto tu stesso oppure su qualcosa che ti viene raccontato, no?
Certo.
Se non c'è quello, secondo me non si va da nessuna parte.
Certo. Grazie mille Francesco per essere stato con noi e noi ti aspettiamo a Mantova il 21 di maggio allora.
Va benissimo.
Grazie, noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura dopo queste straordinarie parole di Francesco Cito. Abbiamo il tempo di ricordarvi ancora una volta che Francesco sarà ospite a Mantova nella sala polivalente di Palazzo Te sabato 21 maggio alle 9:30 e con lui parleremo proprio fotogiornalismo di oggi e con l'obiettivo di cercare di capire un po' meglio il ruolo proprio della fotografia e nell'era dei social network e della comunicazione istantanea. Vi ricordo che questo incontro fa parte di una serie di incontri di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione, di cui continueremo a rendervi conto, e vi ricordo un altro appuntamento molto molto interessante al Circolo Mutti di Viale Maifreni 54 a Castiglione, venerdì 20 maggio alle 19, lei Vivian Maier. Mutti inaugura la mostra Lei Vivian Maier, un'esposizione delle tavole originali dell'omonimo albo illustrato edito da Orecchio Acerbo. Vivian Maier è stata, ovviamente lo sappiamo tutti, una fotografa americana attiva tra gli anni 50 e gli anni 2000, ma che prima di tutto è stata una tata, una storia che tutti voi sicuramente conoscete, e ci sarà presente all'incontro al Mutti l'illustratrice Cinzia Ghigliano e Alessandra Maura, Alessandra Mauro, curatrice del catalogo di Vivian Maier, che, se vi ricordate, noi avevamo già intervistato a Mantova Eyes nella puntata dedicata alle mostre milanesi, in quanto Alessandra Mauro è curatrice anche di Forma. Quindi noi ci vediamo assolutamente sabato 21 alla Sala Polivalente di Palazzo Te per Francesco Cito, e torniamo con Mantova Eyes, puntata fantasmagorica dedicata a Mantova Creativa, martedì prossimo alle 18 dopo il GR, ovviamente sempre solo su Radio Base, da 40 anni la radio dei mantovani. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.